essere, non so.
Nella lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
Voces.
Fratelli, non in virtù della legge fu data ad Abramo, alla sua discendenza, la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Eredi, quindi, si diventa per la fede, perché ciò sia per grazia, e così la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. Infatti sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli, e nostro padre davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Egli ebbe fede, sperando contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. E parole di Dio.
Prendiamo grazie a Dio.
Il Signore ricorda il suo patto.
Il Signore ricorda il suo patto.
Ricordate le meraviglie compiute dal Signore, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto.
Il Signore ricorda il suo patto.
Egli ricorda sempre la sua alleanza, parola data per mille generazioni, l'alleanza stretta con Abramo e il suo giuramento ad Isacco.
Il Signore ricorda il suo patto.
Ricordò la sua parola santa, data ad Abramo suo servo. Fece uscire il suo popolo con esultanza, i suoi eletti con canti di gioia.
Il Signore ricorda il suo patto.
Alleluia, alleluia. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, dice il Signore, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio.
Alleluia, alleluia.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il Figlio dell'uomo, gli sarà perdonato. Ma chi bestemmierà lo Spirito Santo, non gli sarà perdonato. Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Le parole del Signore.
Lode a te, Cristo.
Marco dice, in quel momento dite ciò che vi sarà dato. È un'altra espressione del dire ciò che ti dà. Ti dà lo spirito, ti dà lo spirito di pazienza.
C'è tra la giustizia che deriva dalla legge e la giustizia che deriva dalla fede. Sapete che c'è una differenza, se non una volta, non capisco bene quale potrebbe essere.
La giustizia secondo la legge, in quanto tu osservi la regola, sei tu grato.
Indipendentemente da chi ha dato la regola. E invece la giustizia della fede è un rapporto personale.
Era quello che stanno dicendo.
Ma in virtù della legge, si può intendere anche chi segue la legge anche data, cioè non la legge dello Stato, ma la legge senza partecipare, cioè uno che va in chiesa e fa tutte le cose esteriori, va in chiesa, magari fa l'elemosina, così, osserva la legge, però se non ricerca Dio, se non la legge in che
senso. Lei ti dice non rubare, non uccidere, eccetera, non desiderare. Tu puoi fare tutto questo, non preoccuparti di Dio. Allora,
quello che... la legge come una legge morale.
Certo, allora quello diventa soltanto teatro, recitazione, non è tutto. Perché manca l'anima.
C'è l'anima quando abbiamo ben presente il fine per cui Dio ci ha fatto l'esistenza, cercare l'anima. Però se uno segue i 10 comandamenti e li osserva tutti, osserva e dice tutto, gli ama il prossimo tuo
non
come
mai.
Te stesso.
Non va. La legge non ti può salvare. Tu puoi essere un campione di virtù, osservatissimo di tutte le regole, di qualsiasi quanto, e deve essere pieno il tuo io, altrimenti gonfio del tuo io,
come farisei, osservare la legge come farisei.
Perché la legge non ti libera invece del io, la salvezza sta nel poter essere liberato di tutto il tuo io, nel dimenticare noi stessi, nel superare noi stessi. Che ti libera da questo tuo io, una persona, non una regola. Che nella regola sei sempre tu che fai, sono il tuo io.
Il tempo in virtù della giustizia che viene dalla fede, ad Abramo viene fatta la promessa o la discendenza di diventare re del mondo. Ecco, ma la giustizia che viene dalla fede non dà io stesso come verità. E allora perché dice che viene promessa la verità del mondo?
Verità nel senso che non resti schiavo del mondo, ma fossi il mondo. Cioè sei signore del mondo, capisci?
Non sei posseduto.
La fede è quello che fa, fa il conto su Dio.
Fa il conto su Dio contro ogni speranza, cioè quando ogni speranza è morta in altro. Quindi l'uomo fa questa esperienza come Abramo, no? Perché Abramo è ogni uomo, che si trova in un mondo che crolla, in valori che crollano, in ideologie che crollano, e niente, e a quel punto lì è alla ricerca di qualcos'altro, no? Cioè l'uomo sulla terra è alla ricerca di qualcos'altro.
Noi abbiamo bisogno di un punto fisso di riferimento. All'inizio i punti fissi di riferimento sono le creature, il mondo, le ricchezze, tutto quanto. Poi poco per volta tutto crolla, però per farci scoprire il vero punto fisso di riferimento. Tu vedi che sul letto di morte, nell'agonia e tutto quanto, ci sono i madri che non conoscono nemmeno più i loro figli, perché mancano i punti di riferimento. Perché si deve scoprire quel punto di riferimento di Dio. Nel cielo di Dio tutte le conoscenze si riferiscono a Dio. Per cui anche i rapporti tra noi non vengono più conosciuti, perché manca il punto di riferimento.
Sì, come punto di riferimento Dio. O come principio ultimo.
Che la verità è Dio. E tu devi avere come punto più di riferimento Dio per entrare nel regno della vera conoscenza, che è il regno di Dio. dato che tu hai come punto di riferimento altro da Dio, le tue conoscenze sono relative.
Un coinvolgimento di mentalità che deve avere un modo di pensare nuovo da Dio.
Il regno di Dio, ti appunto riferire tutto a Dio.
La vita nostra sta proprio lì, perché siamo abituati talmente a pensare, a riferire le cose a Dio, come le vediamo, come le portiamo, eccetera, come pensano tutti. E dopo uno sforzo per entrare in un mondo nuovo, in un modo nuovo di vedere le cose. E questo speranza contro ogni speranza, no? Quando apparentemente sembra tutto dirci il rovescio, gli avvenimenti eccetera, ecco, sperare contro questo, contro ogni, nonostante tutte le difficoltà, e Dio è la realtà. E questa fede che crede che tutto dipende da Dio, questa è giustizia. La fede stessa viene a identificarsi con giustizia.
È giusto che sia.
Riconosci quello che è vero.
Ma quello che mi ha colpito, no? Che quando non capiamo cose che non si capiscono, perché interrogare, l'interrogazione ci mette ti apre del campo, ci fa muovere nel campo della verità, dello spirito. Quindi si appartiene già alla verità, anche se non capiamo ancora, ma il non capire le cose, no? Adesso che ho spettato che tutte le cose tramontano, passano, il senso della vita, interrogare ci fa già appartenere al mondo della religione.
Sembra che Gesù subordini la salvezza alla testimonianza dinanzi agli uomini, che non penso, dico, sembra dal contesto letterale, ma penso che il significato spirituale non sia bello. Quando dice che mi riconoscerà dinanzi agli uomini, il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Se la salvezza, San Giovanni è detto che conoscere che l'unico vero Dio è quello che ha mandato di Cristo, la salvezza. Quindi non so cosa aggiunga a questa testimonianza, non riesco a capire.
Ma gli uomini sono un banco di prova, capisci? Ora, il banco di prova non ti determina mica l'autenticità di una cosa. La cosa è autentica di per sé, però il banco di prova te lo rivela. Che te lo smentisce, è un banco di prova.
Ecco, questo è per confermare l'uomo, per dare
per cui se tu metti Dio prima di tutto, verso gli uomini ti comporti in un certo modo.
Come l'amore all'uomo è
una cosa. Se non metti Dio prima di tutto, verso gli uomini ti comporti in un altro modo. E quello rivela quello che poi nel cuore.
Senti, tu dici sempre che queste grandi disgrazie che succedono, la morte di qualche giovane, di persone, servono appunto per farci capire, per interrogarci. Ad esempio, se è suicidato il padre di un nostro amico, il padre del ragazzo che è amico mio. Io sì, mi sono interrogata e mi sono avvicinata quando è morta l'amica della mia figlia, perché ai ragazzi ha fatto la cosa opposta, cioè loro dicono, mio figlio dice, ma se c'era un Dio questo non doveva succedere. Quindi queste prove che subiamo mi sembra che sono prove che Dio ci potrebbe evitare, nel senso che non è mica vero che ti avvicinano sempre di più
a lui, anzi possono avere la
vita contraria.
I ragazzi, quando vado con le ragazze, hanno detto allora Dio non esiste.
Perché già non credevano che erano già lontani qui.
Questioni degli anni per capire che condizione. L'uomo ha solo molto lentamente, in primo tempo si crea la coesione, ti muove la persona a casa, tu ti dici no. Poi che poi volta, due volte, e c'è veramente la coesione, e la bisogna di me. L'uomo ha solo molto lentamente, perché poi si è molto lentamente. Quindi la prima reazione è sempre rifiuto, perché si è rifiuto, quindi butti via l'avvenimento, butti via Dio, butti via tutto. Poi man mano che li passano, poco per volta, e poi dopo un altro volto, quindi non possiamo mai giudicare, capisci? Perché l'avvenimento ti crea quella reazione, quindi aspetta, che per mettere le cose mature. Certamente tutto è opera di Dio, e tutte lezioni di Dio. Però per noi è molto difficile capire la lezione, capire il significato. Il volto di Dio è la verità.
A faccia col volto di Dio.
È un sigillo, capisci, la verità. Inconfutabile. Cosa vera. Quindi tutte le cose più scomparate in questo mondo, la cosa vera è sempre lì, intatta. E tutte le tue parole, tutti i tuoi giudizi, tutte le tue ragioni, di fronte alla parola, di fronte al volto di Dio, la verità, crolla tutto.
Se non sono, quello rimane volto, solo la verità.
Quello volto. All'ultimo resta la verità. Ed è il volto di Dio. Tutte le nostre azioni sono tutte basulle. Capisci? I problemi relativi, la questione sul io, figura, onore, il mondo, il benessere, tutte le azioni che stanno su. Certamente lo rivelano che al centro anche il problema dei figli, ci sembra che siamo stati in mezzo. Si è ancora tutto.
Il pensiero di Dio, per volta, no? Che si rivela il suo pensiero.
Ma quello che dico di prima con Paola della sofferenza, che mi rende in mente è lo stesso che dico così. Nella prova grida al Signore ed egli esaudisce il tuo ascolto e il tuo grido. Ma la prova Dio me la manda, poi mi dice di gridare al Signore. E lui ascolta il mio grido. Ma cioè, ho trovato, stamattina che ho trovato questo enigma, che è roba, sembra assurdo, no? Fatto dire, il Signore mi manda la prova.
Lo fa apposta.
Ecco, perché altrimenti io mi dimentico di lui. Lui vuole che me lo ricordi anche in gridarmi. Ah, sì. E poi il Signore mi manda la prova, purché io in qualche modo mi rivolta.
Ha detto Gesù nel capitolo undicesimo, l'abbiamo visto, l'altra è morta finché voi crediate.
Ah, sì.
Cioè una sofferenza, una morte sempre perché noi non crediamo, per portarci alla fede.
Ma cos'è?
È un corpo a casa. Mi
sì, qualcosa che non è conforme al nostro.
A me ha sempre dato noia, dire il vero, e non sto capendo bene che cosa sia, no? Però mi ha sempre dato noia in tempi passati. Sapere che questo Dio mi dava delle prove,
dico, non mi sono mai chiesto il compito, evidentemente, no? Però non mi piace come tipo di rapporto questo. Avrò dei problemi con l'autorità. Ma che ho bisogno di un rapporto per sostenere una prova, se no mi fallisce la prova, non c'è niente da fare.
La prova c'è un rapporto spesso alla prova.
La prova c'è un rapporto spesso alla prova.
Cioè, rapporto... conseguenze...
Io sono capace però di sostenere la prova se ho un rapporto.
Sì, ma la prova viene per rafforzarti quel rapporto, per potenziarti. Il vento,
quindi è un dialogo.
Il vento, il motore, il soffio sulla fiamma, per rafforzare la fiamma, non per spegnere.
Sì, non è sadismo per metterti alla prova, perché...
No, è parola.
Ma scusa, ma invece quanti di fronte alla prova falliscono? Ma è questo che io non mi spiego. Cioè, il Signore, nella sua infinita bontà, non dovrebbe fare in modo che molti falliscono perché non sopportano queste prove. Cioè, le prove non sono mica date a tutti quelli che sono capaci di sopportarle. A molti sono date queste prove, anzi, queste prove ti spingono dalla parte opposta.
Certo. Ma vedi, tu ami un uomo, ti incontri con tanti altri uomini, forse migliori, per traerli, prova. Tu ti senti giustificata? Sì, ho incontrato un altro che migliora. Ti senti giustificata?
No.
Allora vuol dire che dentro di te è la possibilità. Allora la prova, cioè l'incontrare altri, è per rapportarti in amore dell'uno unico, per potenziarti, non per distrarti. Se tu tradissi, è perché profondamente dentro di te è già tradito. Non c'è nulla dall'esterno, prova, che ti possa portare via se tu dentro non hai già tradito, già abbandonato, lui è con me. Quindi noi ci cerchiamo molto verso le creature che si distraggono da Dio, ma probabilmente si distraggono perché noi ci siamo già distratti dentro da Dio. Il fatto che uno specchio che ti evidenzia quello che porti dentro, ma se tu dentro di te non hai tradito, si vede tutte le prove che tu, tutti gli incontri che tu fai nella vita non fanno altro che rafforzarti, ti farti proclamare ma io sono di
Dio è infinita bontà. Allora, per una persona che ha smarrito la via e lui gli manda una prova così grossa, che lui già sa però che questo la recupererà, non potrebbe recuperare quella persona in un altro modo, invece di fare venire questo avvenimento, invece di sconvolgere così le persone. Un altro ragazzo di 28 anni, 20, 20. Queste sono cose che, cioè, la mamma di quel ragazzo, a cui era già morto il marito, aveva bisogno di quella prova. E, è questo che io trovo, cioè, che ci sottopone a prove troppo disumane. Noi siamo umani e quindi abbiamo determinati sentimenti, che lui ci ha dato evidentemente. E poi ci sottopone a delle prove che sono disumane, cioè che l'uomo non riesce a sopportare. E allora dov'è l'infinita bontà in questi casi?
Quindi l'infinita bontà tu non misuri l'avvenimento che ti succede o che Dio ti presenta. Tu non misuri l'infinita bontà di un chirurgo in quanto lo vedi che taglia una gamba, un braccio e tutto quanto. Tu hai la volontà, se ti dà il braccio, se ti dà il braccio, se ti offre una macelleria, se ti perdi all'avvenimento. Lì finché a volte si misura sempre un rapporto infine. L'intenzione finale. Ti rubo opera per salvare la vita. Ora, noi dobbiamo tenere presente l'intenzione di Dio. Dice grazie per la vita eterna, cioè si conosce Lui. Chi si proprio conosce? Noi ci scandalizziamo nel vedere la sala chirurgica, il mondo delle voci. Noi ci scandalizziamo, c'è una cella viva, tutto guerra, tutto delitto. Ma noi chiediamoci, per quale fine? Chi è che cerca di Dio? Chi è che parla di Dio? Noi abbiamo bisogno di Dio. Tutti che fanno di morale, di regole, di morale, abbiamo bisogno di Dio. Che si parli di Dio. Abbiamo bisogno di essere aiutati a toccare con mano questa presenza divina che opera e comprende in tutto. Gli uomini sono salvati da Dio, non da una regola, ma da un'istituzione. Ora, se Dio ti è grato, ha detto che di noi ti occuperai di me, perché io sono la tua vita. E noi tutti stiamo occupandoci di altro, perché ci stupiamo che stiamo tutti morendo. La nostra vita è lì. Dio ti ha detto tutto all'inizio. Io sono la tua vita. Cerca me, vivrai. E chiedi, chi è che cerca me? La nostra vita è stata data per questo. Noi viviamo per la famiglia, per la casa, per il lavoro, per l'azienda, per la carriera, per dove? Ma non siamo tanto creati per questo. E allora quelli ci troviamo se moriamo. E la logica conseguenza, se Dio la vita, certissimamente se io non vivo per Dio, io muoio e faccio esperienza di morte, sotto tutti gli aspetti. Ora la morte che c'è oggi giorno, che è lo spettacolo principale del nostro mondo, altro che una testimonianza, una prova, una verifica della lontananza di unirsi tra noi. Tutto questo per farci rinsavire, per farci capire, perché attraverso un colossale di dolore immenso, certe mamme che tu dici, attraverso questi dolori immensi, perché ti capita, tu ti fai male un piede sbucciando su una banana, e vabbè, la cosa. Ma se ti rompi la spina dorsale e sei paralizzato da vita, se no siamo un altro aspetto. Attraverso questi dolori immensi, poco per volta, nell'animo, comincia a formarsi la vera sapienza. Cioè, questo distacco dalle passioni del mondo, dagli interessi del mondo. Noi viviamo soltanto con il dietro le cose del mondo. Tutte altre volte, la prima cosa che noi facciamo al mattino, ovviamente, è aprire il giornale. È tutto un veleno, quindi non introduciamo la nostra vita, è mica vita, la vita viene dalla parola di Cristo. Noi apriamo il giornale, sono parole di uomini, veleno, veleno. I giornali attribuiscono tutte le cose agli uomini, non ci insegnano a vedere Dio, noi abbiamo bisogno di Dio per vivere. E la conseguenza è che tutta la giornata è stata velenata, ma è logico. Tu introduci il veleno, dopo che ti velenare. Così i giudizi che non conseguono. Ora, attraverso il grande dolore, a un certo punto non si scoprire la vanità, tante cose. La stupidità, tanto vibrazione. No? È lì che matura la povertà. Secondo me, abbiamo le mamme che ringraziano il Signore di certi dolori, perché attraverso questi dolori sono andati. Paolo, lo spogliessi? Uno? Due?
Leggerete l'enciclica?
Come?
L'enciclica leggerete?
No.
No.
Perché mi chiedi questo?
Ah. Mi sentire il parere.
Mi resta non tutta ancora. Comunque su punti di fede, non su quanto si aspettavano. Quando si aspettavano che il Papa dicesse delle guerre, delle cose, no, sui punti di fede, cioè sui 10 comandamenti, su. È stato un po' di uso le
attese. Arrivederci.